Quarta lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte seconda. Nella letteratura che gravita su Brentano e sul clima culturale e filosofico dominante a Würzburg negli anni attorno alla metà del 1860, dove egli conseguì la libera docenza, uno dei motivi più diffusi è che la locale università fosse allora ancora profondamente impregnata della filosofia schellinghiana. Lo stesso Brentano, d'altronde, nel riandare indietro con la memoria, afferma di aver ritenuto nel 1866 la prima conferenza pubblica in assoluto. Cito letteralmente il testo di Brentano, il ricordo di Brentano, da una cattedra che era stata quella dello stesso Schelling e in una università dove il suo influsso, fino a quando vi giunsi io, era rimasto molto forte. Dopo Schelling venne Wagner, dopo di lui Franz Hofmann, l'editore delle opere di Franz Bader, ed egli, oltre che di quest'ultimo, era stato allievo diretto anche di Schelling. A questi è da aggiungere anche Mayr, il padre dell'economista, che insieme a Hoffmann insegnava filosofia. Filosofi nello spirito di Schelling mi assegnarono il tema della lezione di prova. Gli allievi di Schelling furono dunque i miei giudici. Fine citazione. Schelling, in effetti, aveva insegnato a Würzburg dall'ottobre 1803 al maggio del 1806 per 5 semestri, in anni che furono forse i più fecondi e illustri della sua vita, in cui egli perveniva alla pienezza del suo pensiero. A Würzburg Schelling riuscì a riunire attorno a sé tutto un circolo di amici ed estimatori, soprattutto scienziati, e divenne il centro animatore di una intensa attività culturale. Tuttavia, vi trovò anche i peggiori nemici della sua vita, aizzati dal suo conterraneo e un tempo amicissimo Paulus, e poi dai cattolici che intendevano colpire in lui il protestante. Il vescovo di Würzburg giunse a proibire espressamente ai cattolici la frequenza alle sue lezioni. Tanto che alcuni autori, nel parlare di questo periodo di Schelling, del periodo di Würzburg, hanno scritto che mettendo piede a Würzburg, insegnando a Würzburg, Schelling si installò in un vero e proprio nido di vipere. Tra gli avversari di Schelling vanno inseriti a vario titolo anche i nomi di Wagner e Hoffmann, che Brentano, e con lui la quasi totalità della letteratura secondaria, considera come schellinghiani, suoi giudici e nemici. La letteratura su Brentano ha accolto in pieno questo giudizio fino ai nostri giorni, senza avvertire il bisogno di vedere se e quanto esso fosse giustificato. Per chiarire questa immagine, per chiarire questi aspetti, non resta allora che prendere direttamente in esame di nuovo la Probe Forlesum, prima di tutto, cioè la lezione di prova tenuta da Brentano nel 1866, e poi la documentazione relativa ai docenti che insegnarono in quegli anni, cioè dal 1866 al 1873 a Würzburg, e in particolare appunto anche la produzione di Hoffmann. In questo contesto si inserisce in particolare il tema della lezione pubblica che riguardava, proprio come risulta dalla documentazione dell'Università di Würzburg relativa al conseguimento della libera docenza, gli sviluppi principali della filosofia di Schelling e il valore scientifico della sua ultima configurazione. Questo testo, ad eccezione dei due paragrafi conclusivi, verrà ripreso in una conferenza tenuta a Vienna il 17 dicembre 1889 e poi edito integralmente nel volume sul futuro della filosofia, dato alle stampe postumo nel 1929 da Oscar Kraus. In esso il giovane Franz Brentano fa i conti con la filosofia di Schelling, ma come valuta la filosofia di Schelling? Qual è il contenuto centrale del testo di Brentano, della prima lezione pubblica tenuta da Brentano che riguardava appunto Schelling? La chiarificazione di questo interrogativo esige di avere un quadro sufficientemente chiaro delle intenzioni di Brentano e della produzione di Brentano nel 1866, anche e soprattutto nei suoi rapporti con i colleghi dell'Università di Würzburg e in particolare con Hoffmann. Brentano, nella premessa alla conferenza del 1889 tenuta a Vienna, in cui riprende in gran parte il testo del 1866, ricorda di aver parlato dello stesso argomento nella Probe Vorlesung tenuta a Würzburg, da un pulpito che era stato quello di Schelling e davanti un uditorio ostile, tanto da essere stato costretto a procedere con raddoppiata cautela perché, dice Brentano, i miei giudici erano nello stesso tempo il partito che mi era nemico. Ed essi mi conoscevano come nemico perché entrai in lizza a viso scoperto, giacché tra le 25 tesi che allora proposi alla pubblica discussione vi era una che essi presero subito a bersaglio, che diceva: il vero metodo della filosofia non è altro che quello delle scienze naturali. Fine citazione. La versione dei fatti qui fornita da Brentano diverge non poco dalla documentazione presente nell'archivio dell'Università di Würzburg e soprattutto la presentazione e l'immagine che egli ci dà di Hoffmann non risponde al vero. La letteratura che su questi aspetti si è occupata purtroppo si è sempre soltanto accontentata di riproporre questa versione dei fatti senza sentire il bisogno di vagliarla con distaccato senso critico, per intendere l'orizzonte speculativo in cui il giovane Brentano dovette muoversi a Würzburg sin dagli inizi del suo insegnamento, occorre uscire da questa situazione arbitraria. Un caso, un esempio, Brentano parla di Hoffmann come di un allievo diretto di Schelling e un continuatore della sua filosofia, uno schellingiano, e quindi un nemico di Brentano sin dagli inizi. Ora, Hoffmann, è vero, si era occupato ampiamente di Schelling, risulta dalla bibliografia degli scritti di Hoffmann, se si prendono in considerazione, ma quasi sempre Hoffmann si era occupato di Schelling e in rapporto soprattutto a Bader, e venne considerato solo come allievo di Bader, non come allievo di Schelling. E aveva, è vero, seguito anche le lezioni di Schelling a Monaco di Baviera, città e università in cui intendeva conseguire il dottorato, concludere gli studi e proseguire anche la carriera accademica, per i rapporti di amicizia e legami di parentela anche con Bader, e aveva sposato la figlia. Infatti, nell'anno 1829-1830, tra gli annunci della facoltà di filosofia di Monaco, il 31 luglio compare la notizia che il signor Hoffmann da Schaffenburg intende conseguire il dottorato e ha consegnato una dissertazione sulla grazia divina e la libertà umana. Tuttavia, la tesi venne molto negativamente valutata da Schelling, che scrisse contro di essa anche un durissimo giudizio critico dettagliato e concluse dicendo che in essa non c'era nessuna traccia di talento personale e in particolare di capacità di istituire dei collegamenti filosofici e di svilupparli. C'era solo un vuoto periodare incomprensibile e non compreso. Una simile critica distruttiva ovviamente non rimase senza conseguenze anche sul piano accademico. infatti portò come conseguenza al rigetto della tesi da parte della facoltà di filosofia di Monaco. Schelling stesso, non soddisfatto, si impegnò in prima persona, propose e ottenne che il lavoro venisse respinto in toto. Nel 1831 Hoffman, dopo che nel frattempo era riuscito ad addottorarsi con una nuova tesi sulla dialettica di Platone, inoltrò al Ministero degli Interni la domanda di una borsa di studio per un soggiorno di ricerca a Berlino o a Bonn, che gli venne respinta. Il 31 dicembre dello stesso anno, infine, avanzò la stessa richiesta al Senato accademico, che a sua volta chiese il parere della facoltà di filosofia. Schelling, venuto a conoscenza dell'iniziativa di Hoffman, intervenne di nuovo per far respingere la richiesta, che non venne soddisfatta e usò parole ancora più risolute di quelle espresse in precedenza. Parlò infatti del signor dottor Franz Hoffman, che con la sua prima dissertazione consegnata alla facoltà aveva mostrato di essere un fanatico e con le sue tesi ancora allegate ha dimostrato che gli manca del tutto una solida formazione classica. In ultimo, il 21 ottobre 1832, Hoffman, nonostante tutti questi incidenti, per così dire, di percorso e queste valutazioni negative da parte di Schelling, da parte della facoltà di filosofia, ebbe il coraggio di chiedere di poter conseguire presso l'Università di Monaco la libera docenza e quindi di poter proseguire, intraprendere la carriera accademica appunto a Monaco di Baviera. La facoltà il mese successivo rifiutò all'unanimità la richiesta. Il rettorato dell'università e lo stesso ministro degli interni, competente anche per le cose di cultura, chiesero un giudizio motivato di questo rifiuto e Schelling si attivò, si impose forte del suo potere intatto che aveva nella Monaco del re Ludwig I, tanto che il 6 aprile 1833 dal Ministero degli Interni giunse la risposta negativa. La posizione di Schelling era chiara: non voleva in nessun caso dare spazio a Hoffman all'interno della facoltà di filosofia di Monaco. Per via di questa avversione e di questi incidenti di percorso, Hoffman non riuscì mai ad occupare una cattedra di filosofia a Monaco e ottenne nel 1834, per intervento sul re del ministro principe di Wallerstein, solo un posto come docente di filosofia nel Lyceum di Amberg. E nel 1835, cioè l'anno successivo, venne trasferito a Würzburg al posto di Wagner, considerato da Brentano impropriamente solo come seguace di Schelling. Wagner andava in pensione e Hoffman prese il suo posto per insegnarvi filosofia teoretica e pratica e rimase a Würzburg fino alla fine della sua carriera. Hoffman negli anni successivi prenderà sempre posizione contro Schelling e a favore di Bader, soprattutto con alcune ricerche storiche considerate particolarmente importanti. Il pensiero di Schelling poi venne considerato da Hoffman sempre ed esclusivamente in maniera negativa, venne ripetutamente criticato come contraddittorio, privo di un effettivo metodo, di un vero sistema e combattuto come una concezione del mondo pervasa fino alla fine dal panteismo. Tanto che in una lettera indirizzata a Schluter a Münster, Schluter era stato l'amico e sostenitore di Brentano durante il periodo di Münster. Il 13 aprile 1843 Hoffman così si espresse su Schelling: da Schelling non c'è da aspettarsi alcun sistema di filosofia. Egli non solo non supererà Hegel, ma non riuscirà neanche ad eguagliare i pregi del suo metodo. le sue lezioni, con tutta la genialità dell'uomo, cioè di Schelling, sono un mare di contraddizioni tra le più strane e in esse non c'è nulla di positivo e di razionale. Fine citazione della lettera di Hoffmann a Schluter. Già alla luce di questo confronto risulta evidente che le affermazioni di Brentano su Hoffmann schellinghiano e discepolo di Schelling sono fuorvianti ed è necessario chiarire meglio il suo rapporto con Hoffmann e di conseguenza anche le effettive, le vere ed effettive posizioni iniziali di Brentano a Würzburg a partire dal 1866. La lezione di prova può essere qui di aiuto.